Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Musica, notizie, curiosità. Il collegamento con l'Italia e con il mondo. Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
E ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. Oggi facciamo proprio un viaggio bello nel tempo, nella storia, perché proprio in occasione della celebrazione dei 100 anni della nascita del grande Nino Manfredi, non poteva mancare una pubblicazione. E allora oggi parliamo di una bella e curiosa biografia dedicata proprio al grande attore, dal titolo Alla ricerca di Nino Manfredi. Tante fonti, 150 foto, ma ci facciamo dire qualcosa proprio dall'autore che ha il telefono con noi, Andrea Ciaffaroni. Ciao Andrea, benvenuto.
Grazie.
Andrea, raccontaci un po', allora, intanto come nasce questa biografia, prima ancora di parlare, come hai pensato di realizzarla, come mai hai pensato, all'idea per celebrare i 100 anni di Nino Manfredi?
Guarda, con la Sagoma Editore ormai sono diversi anni che collaboriamo per dare un attimo di non di celebrità, ma di scoperta e ricoperta, perché la memoria è assolutamente importante in un paese dove è abbastanza di scarsa durata. Tutti quei personaggi che ci hanno sempre regalato non solo una risata ma anche un pensiero. Io il primo libro che ho fatto, ad esempio, è stato su Peter Sellers, sul quale non c'era assolutamente nulla dal punto di vista bibliografico, e ho fatto la stessa cosa anche con Nino Manfredi, ed avevo questa voglia di colmare un buco che per me era assolutamente inspiegabile, perché tutti i fan di Manfredi partivano da una monografia che era stata scritta da Aldo Bernardini, ma che risaliva a 40 anni fa, quindi c'era un'esigenza quindi di voler raccontare, il contesto giusto c'era quindi con il centenario, e diciamo un po' nel mio stile di essere tra il non l'accademico, ma con il mio stile abbastanza puntiglioso, dettagliato e assolutamente più esaustivo possibile, ho fatto questo lavoro di ricerca che è durato diversi anni. Ma io, come malato di comici, sono da sempre stato folgorato dalla figura di Manfredi, anche per un dettaglio abbastanza autobiografico, perché io mi chiamo Andrea perché quando mia sorella è nata nel 72, i miei genitori avevano visto il film Lo chiameremo Andrea di Vittorio Di Sica, che è interpretato da Manfredi con Mariangela Melato, e loro erano attesa appunto del primogenito, erano convinti di chiamarlo così perché il film era piaciuto. Invece è nata una femminuccia, tonalità 10 anni dopo arrivo io, e il giorno in cui sono nato, in prima TV, Lo chiameremo Andrea. Quindi gli amici sono sempre portare il nome di Manfredi, Nino Manfredi, della carta d'identità. Ed è stato uno dei motivi per cui mi sono avvicinato, mi ho sempre raccontato questa leggenda fin da piccolino, che poi ho anche confrontato, ed è vero, e quindi ho preso contatti tramite il figlio Luca Manfredi con la signora Erminia, e da lì poi è partito tutto il lavoro di approfondimento, insomma, di un personaggio che non era stato raccontato ancora come io avrei voluto, fondamentalmente.
Bello anche quello che dici, perché raccontare tutto il percorso artistico, ma possiamo dire umano, anche un po' il dietro le quinte di questo personaggio così attuale, no? Li ricordiamo tanto, no? È partito anche un po' proprio dalle parole stesse di chi era accanto. Hai citato il figlio Luca, ma immagino anche la moglie Erminia, che ti avrà in particolare rivelato tanti aneddoti particolari, o comunque dandoti veramente del materiale per creare questo viaggio fotografico, no?
Sì, dal punto di vista fotografico è stato fondamentale, perché lei mi ha letteralmente aperto casa, e quindi tutta la disponibilità che ho avuto da lei è stata veramente incredibile e inimmaginabile, perché la signora Erminia è una persona che ha quasi 90 anni ed è ancora molto vispa, positiva, una persona veramente meravigliosa dal punto di vista umano, e con me è riuscita ad avere un certo tipo di fiducia, e quindi insieme abbiamo, letteralmente insieme, abbiamo ripercorso le tappe più importanti, gli inizi della vita di Nino Manfredi, che poi loro si sono conosciuti, sposati, e poi praticamente al momento in cui è stato il giorno del matrimonio fino alla partita di Nino Manfredi, loro sono stati sempre insieme, quindi lei mi ha potuto raccontare tutto il percorso artistico e umano, perché poi lei sì mi ha raccontato tante cose sul privato, però fondamentalmente è venuto fuori una persona, come tutti i comici, abbastanza insicura sicuramente, ma anche estremamente, c'è sempre detto, è un logomone che gira su Nino Manfredi, lo confermo, estremamente pignola, ma era un difetto tutto lavoro fondamentalmente. Era uno che i pochi passatempi al di fuori del lavoro erano magari quello di curare un giardino che aveva nella sua splendida villa sulla Ventina a Roma, che io ho potuto visitare, insomma, ma fondamentalmente lui viveva per il proprio lavoro ed era così meticoloso in quello che lui faceva che è stato definito appunto l'orologiaio da Nino Risi, perché essendo di origine contadine, e qua già quello rende abbastanza popolare, Nino Manfredi era estremamente un vero e proprio artigiano, sia della risata ma proprio come costruire personaggi, perché aveva un'osservazione del quotidiano, una umanità, un'ironia che a me personalmente ho sempre avuto tantissima ammirazione in questa sua grandissima capacità di annullare la propria personalità e diventare un qualsiasi personaggio. Lui poteva essere benissimo un ricco, un povero, ma anche una persona timida o esuberante, cioè aveva tantissime sfumature e gli bastava veramente molto poco. Luigi Magni raccontava che lui entrava così tanto nel personaggio che te lo trascinava fino alla fine delle riprese e magari poteva fare ad esempio un episodio che fecero per un film, un anziano cardinale, e lui faceva il vecchio fino durante le riprese, durante le pause, quindi se lo portava, insomma, era un personaggio incredibile. La sua pignoleria è diventata leggendaria e lo hanno reso un po' anche una persona magari sai rompiscatole nell'ambiente, però guarda, io ti posso assicurare di questo, tutte le persone mi avevano anticipato gli inizi di questa lavorazione che avrei incontrato solo persone che mi avrebbero parlato male di Manfredi, assolutamente no, è successo l'esatto contrario.
Beh, meno male, insomma, anche perché è difficile fare un percorso o elencare, no, un po' le linee che hanno caratterizzato la vita, la carriera, ecco, del grande Nino Manfredi, no? Lui che è stato attore, ma anche cantante, anche il regista, autore di tante commedie in questo senso.
È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce, basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo, e mi accompagno da me.
Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a far in maniera, te fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore del Noa, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie.
Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con asmania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, e me nessuna si innamora. F-
tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lingua, che non mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e marintonso mi va de bugie. Tanto per cantare, perché mi sento friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che m'ha rivolto essere primo amore, che sospirava le canzoni mie, e m'ha rintonto mi va per fuggire.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Ma in fondo a che te serve una canzone, te serve la mattina per cominciare a campare. È come quando metti il rosmarino sopra l'abbacchio al forno per fartelo gustare. Te pare niente, ma canta d'amore tutta la vita via più sapore. E nasce all'improvviso una canzone, fiorisce sulla bocca come un fiore, te senti un po' tenore, un po' poeta, e non t'accorgi quanto sei stonato. So queste le dolcezze della vita, che manco da ricordi è già finita, è tanto poco quello che c'è da. E allora è meglio ammettersi a cantare, e allora è meglio ammettersi a cantare. Lasciate che me nasca una canzone, fiorita sulla bocca come un fiore. Tutti tenori e tutti gran poeti, e che ben porta ad essere un po' stonati. So queste le dolcezze della vita, che manco da riporti è già finita, è tanto poco quello che c'è da, e allora è meglio mettesi a cantare, e allora su mettemesi a cantare. Tutti tenori, tutti gran poeti, ma che ben porta essere un po' stonati. So queste le dolcezze della vita, che manco da rivolti è già finita, è tanto poco quello che c'è da, e allora è meglio ammettesi a cantare, e allora su mettemesi a cantare. So queste le dolcezze della vita, che manco da ricordi è già finita, è tanto poco quello che c'è da, e allora è meglio ammettesi a cantare, e allora su mettetesi a cantare.
La, 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 la. Oggi
parliamo di una bella biografia dal titolo Alla ricerca di Nino Manfredi, dedicata proprio al grande attore. L'autore con noi, Andrea Ciaffaroni. Andrea, c'è un episodio in particolare che a te ha colpito, che hai poi dopo ovviamente inserito all'interno della biografia? Una delle tante.
Sì, ma guarda, sono veramente diverse, perché io ho frequentato un giorno la città natale, lui era di Castro De Volci, nella ciociaria, e lì ho scoperto, tramite una grande, diciamo, disponibilità anche del cugino Marco, che ho conosciuto lì a Castro De Volci, dove lui abita nella casa del nonno Giovanni. Nonno Giovanni è stata la persona che al piccolo Saturnino, al fratello Dante, ha insegnato, diciamo, quella che era l'ironia, lo ha fatto involontariamente, insomma, nella maniera ruspante che può essere un contadino che è stato emigrato per 30 anni in America. E una delle cose più belle che ho notato entrando in questa casa, che risale al 1906, è che tutto il percorso che abbiamo fatto, c'era a un certo punto questa frazione che si chiama Valle Fratta, sì, dove la crocevia c'è un monumento alla Madonnina. E beh, lì io praticamente ho capito che uno degli sketch che lui proponeva in televisione o anche al cinema, dove lui con l'accento ciociaro diceva all'incrocio della fontanella, dove la Madonnina diceva ci stava la fontana che poi ce l'hanno rimessa, ma avevano fatto male a rimettersela, era esattamente la descrizione, scusami mio ciociaro, era esattamente la descrizione di quello che lui faceva come percorso da casa sua, che ho visto, che ho visitato dall'altro, fino alla casa di questo nonno. Quindi lui aveva delle radici così profonde che non poteva ad esempio fare come esordio la regia De Grazia Ricevuta, che era un film straordinario, che lui comunque raccontava le proprie crisi religiose, ma anche la cattiva educazione religiosa che ha avuto da bambino, e l'ha trasportata esattamente in quel film. Quando io ero castro nella campagna ciociara, mi sono reso conto, mi sono rivisto me stesso come nel film, cioè lui ha trasportato esattamente quelle atmosfere. Ed era poi, per carità, ciociaro, contadino da quando era in infanzia, diciamo nell'età dell'infanzia, poi comunque ha dimostrato di essere, diciamo, un finto provinciale, perché è l'unico dei colonnelli della commedia italiana che si è laureato, si è diplomato all'Accademia Drammatica. Il percorso di questo libro è stato lunghissimo, perché comunque lui ha fatto tutto, ha fatto il teatro, il doppiaggio ha fatto benissimo, è stato un ottimo cantante, ha fatto un Rugattino ad esempio, ha fatto il teatro sia gli inizi che alla fine della sua carriera, cinema, ha fatto veramente tutto, più di 60 anni di carriera, è stato veramente quello che si dice un artista completo, e un artista anche generoso, perché poi quando ho intervistato ad esempio Pamela Villoresi, che ha condiviso con lui,
vero,
con il reentré teatrale sia alla fine degli anni 80, lei mi ha raccontato che è stato insieme a Giorgio Strehler, insomma, quindi ha cercato un nome abbastanza gigante del teatro, come l'artista più grande ma anche più generoso che ho mai avuto nella mia carriera, mi ha detto, perché lui godeva degli applausi che la Villoresi riceveva durante questo spettacolo, che era gente di facili costumi. Poi beh, certo, il discorso perfetto sulla pignoleria, insomma, lui provava 10 ore, provava anche i benché minimi dettagli, anche i sceneggiatori hanno raccontato questo. Infatti Enrico Montesano mi ha raccontato questa cosa molto, molto simpatica, quando loro girarono il Trento dei Carabinieri, sì, perché arrivava sul set alle 8, ma Nino Manfredi stava già sul set da un'oretta e aveva già, diciamo, chiesto tutte le cose piccole tecniche, quindi andava lì, era già fatto tutto, era una macchia, diceva. È stato divertente come libro, sì.
Fantastico, tutto da sfogliare, da vivere, da rileggere. Andrea, in meno di un minuto ti chiedo quale, dire eredità è riduttivo, quale elemento di Nino Manfredi vorresti che rimanesse nei lettori, in chi prenderà in mano, non solo da chi lo ha conosciuto, ma anche, parlo di più giovani, chi non ha avuto modo di vivere dal vivo, no? Insomma, i suoi film, le sue pietas e quant'altro, un elemento che vorresti che rimanesse dopo la lettura della biografia?
Sicuramente deve rimanere questo Nino Manfredi, la sua capacità di essere un artista a tutto tondo, un autore di se stesso fondamentalmente, perché tutto quello che vedete da momento del successo fino alla fine, lui c'è sempre stato come autore, ha sempre scritto tutti i copioni, quindi è un personaggio, come si dice, un po' all'americana, insomma, anche per ricordare le nuove generazioni che abbiamo avuto un attore e regista come lui, che ha dato al cinema italiano veramente un lustro importantissimo. Era famoso anche in America, Billy Wilder lo voleva nei suoi film, ma lui con grande onestà e umiltà diceva che lui non poteva recitare in inglese perché non era la sua lingua, e al massimo avrebbe accettato che Jack Lemmon recitasse in italiano, quindi quella cosa non si è fatta. Quindi questo è fondamentalmente, che è stato un gigante tra i giganti.
Fantastico, lo vogliamo ricordare ancora. Alla ricerca di Nino Manfredi, una biografia che trovate in libreria per Sagoma Editore. Io ringrazio Andrea Ciaffaroni per averci aiutato a rivivere, secondo me, ecco, un evergreen, un attore sempre reale, sempre presente in mezzo a noi. Grazie Andrea per essere stato con noi.
Grazie a te Francesco e alla prossima.
Io parlo alla radio. Io parlo alla radio. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
Dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it
È primavera e come ogni anno, anche quest'anno, presso Enzo Sciosa a Padule di Gubbio sono arrivate le ultime novità di stagione. Tante, in grande assortimento, trendy, classiche, sportive, insuperabili per bellezza, qualità, prezzo. Enzo Shoes, le calzature sempre alla moda per tutta la famiglia. A Padule di Gubbio.
RT, stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Alla radio.
Io parlo alla radio.
Musica, notizie, curiosità. Il collegamento con l'Italia e con il mondo. Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Un ben ritrovato agli ascoltatori di Io parlo alla radio, alla voce Patrizia Claps, e in studio con me il dottor Stefano Callipo, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio sui violenza e suicidio. Dottor Callipo, siamo in pandemia ormai da un anno. Che cosa sta accadendo? È vero che sono aumentati i suicidi e soprattutto tra i nostri adolescenti?
Sì, stiamo vivendo una situazione molto particolare e questa situazione particolare che ha stravolto le nostre abitudini ormai sta durando da parecchio tempo, da oltre un anno, e avere improvvisamente una velocità così incredibile e aver stravolto le proprie abitudini ha creato un senso di malessere generale. Ovviamente a questo noi dobbiamo aggiungere dei fattori che possono concorrere a dei rischi suicidari veri e propri, perché teniamo conto che anche l'aspetto economico incide molto sull'assetto psicologico degli italiani. E quindi noi abbiamo registrato un aumento di suicidi per motivi economici, perché teniamo conto che tra la crisi economica e il sovraindebitamento, che prima riguardava nella prima fase soltanto gli imprenditori e le aziende, oggi riguardano i padri di famiglia, riguardano tutte quelle persone che devono confrontarsi quotidianamente con una crisi, oltre al fatto che questa crisi economica già si appoggia a una crisi economica precedente. Quindi è una situazione molto particolare a cui dobbiamo aggiungere poi un malessere che riguarda un'età giovanile. Se ogni anno nel mondo arrivano a togliersi la vita appunto 200 adolescenti, o meglio 200 soggetti under 24, significa che è una punta di un iceberg. E questo purtroppo ci crea una condizione di grave allerta. L'impennata dei suicidi purtroppo noi prevediamo che ancora debba arrivare, e quindi è un allarme generale.
Dottore, qual è l'azione svolta dal suo osservatorio nella prevenzione e gestione del suicidio?
Allora, io la ringrazio di questa domanda, perché questa domanda mi permette di porre il focus attentivo su alcuni aspetti oggi ancora troppo sottovalutati, perché parlare di suicidio è difficile. In realtà quando si parla in maniera molto chiara e esplicita del suicidio si fa prevenzione. Questo perché dico? Lo dico per un semplice motivo, che oggi per poter fronteggiare il fenomeno suicidario bisogna occorre puntare sulla prevenzione. E prevenzione significa captare in tempo non soltanto quei campanelli di allarme che sono prodromici al gesto suicidario, perché non dimentichiamoci che gran parte delle persone che assumono condotte suicidarie lanciano dei segnali prodromici all'estremo gesto, ma anche quelle forme di malessere che costituiscono l'evento precipitante per cui il soggetto arriva a assumere delle condotte suicidarie. Cosa significa questo? Significa che oggi gli adolescenti, facciamo un esempio, uno di tanti aspetti che possono costituire un humus adatto per uno rischio suicidario, e trascorrono molte ore sui social. Addirittura, secondo un'indagine, sembra che gli adolescenti trascorrano oltre 10 ore al giorno in casa sui social, oltre al 63% degli adolescenti che utilizzano i social in classe, cioè durante l'attività scolastica. È chiaro che l'aumento esponenziale a questo numero trascorso sui social espone loro a dei rischi. E nelle fasi adolescenziali lo sappiamo bene che una delle caratteristiche è una sovravalutazione delle proprie capacità e una sottovalutazione dei rischi. Ecco perché è importante oggi capire bene quali sono quei limiti oltre i quali intervenire.
L'appiattimento delle relazioni che è stato conseguente alla pandemia e alle restrizioni imposte, come incide proprio sull'incidenza dei fenomeni di aggressività e eventuali suicidi?
Dunque, spesso, e la storia ce lo insegna, l'isolamento sociale e tutte quelle condizioni che modificano persino la nostra libertà sono fortemente associate a un malessere psicologico e anche all'incidenza suicidaria. È chiaro che lo stravolgimento delle relazioni, l'isolamento a cui noi siamo sottoposti è un fattore stressogeno molto importante, e se noi questo fattore stressogeno lo caliamo in un contesto ancora più delicato come quello adolescenziale, in cui sia la necessità di confrontarsi con il gruppo dei pari, ma anche quella fase tipica adolescenziale che viene definita desatellizzazione, cioè il distacco genitoriale. Ma noi pensiamo anche semplicemente di vivere un amore con la propria ragazza in fase adolescenziale, dove tutte le emozioni vengono dicotomizzate, cioè alti e bassi, così come normale che sia, tutto questo viene stravolto. Noi in base pensiamo ai nostri 100 giorni, chi di noi non si ricorda quel periodo prodromico alla alla nostra maturità, tutto questo è stato negato. Ecco, questo ha un'incidenza molto forte, oltre a un ricarico, come diciamo appunto prima, esponenziale sulla navigazione in internet. Ecco, tutto questo incide fortemente. Chi ha già strutturato determinate fragilità spesso può costituire anche quel cosiddetto evento precipitante che in rare e specifiche situazioni può addirittura determinare un gesto suicidario.
Passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Dalle 6 del mattino, 31 appuntamenti informativi ogni giorno, 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale, 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te. In sport.
Un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da CT della Nazionale fino al 2026 e ha convocato 33 calciatori dal 24 maggio in Sardegna in vista del match in programma il 28 all'Arena di Cagliari contro San Marino. Tra loro usciranno con tutta probabilità i 26 nomi da inserire entro la mezzanotte di martedì 1 giugno nella lista ufficiale per il torneo continentale. Tra i convocati per la prima volta l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori e Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain. Nell'ultimo posticipo della 37esima giornata di Serie A, il Verona pareggia 2-2 col Bologna e continua nel suo momento no con la vittoria che manca ormai da 44 giorni. Sarà invece Fabbri di Ravenna il fischietto di Lazio-Torino, recupero della 25esima giornata di campionato in programma oggi alle 20:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Per il basket, la Virtus Bologna è in semifinale playoff di Serie A 2020-2021. Gli emiliani espugnano il Pallaverde di Treviso all'overtime con il punteggio di 100-105 e chiudono la serie sul 3-0. Al prossimo turno troveranno sul loro cammino l'Happy Casa Brindisi che nel pomeriggio di ieri ha firmato il 3-0 sul Trieste. Per il nuoto, il russo Kliment Kolesnikov ha migliorato il primato mondiale dei 50 dorso che già gli apparteneva, nuotando in 23-93 in semifinale agli europei in corso a Budapest. Il record precedente di 24 lo aveva stabilito all'europeo di Glasgow nel 2018. Nella stessa prova ha conquistato l'accesso alla finale l'azzurro Simone Sabbioni con il 7° tempo. In chiusura all'ippica, l'appuntamento con il derby italiano Università Campus Biomedico di Roma si avvicina. Domenica sarà il Derby Day con la 138esima edizione della sfida italiana di galoppo. L'evento in fiamma gialla ippodromo delle Capannelle a Roma che potrà riaprire dopo tanto tempo le porte al pubblico. Questa era l'ultima notizia. Un saluto dalla redazione sportiva.
RT dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
Yeah.
Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Dottor Stefano Callipo, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio. Dottor Callipo, parliamo di adolescenti, ma non possiamo non parlare anche delle fasce ancora di età minore, quindi dei bambini. Ci sono stati recentemente dei casi anche di bambini di soli 10 anni sono stati vittime di suicidio, e questo come possiamo giustificarlo oppure anche semplicemente spiegarlo?
Questo è un fenomeno molto importante e io la ringrazio anche di questa domanda, perché è fondamentale parlarne oggi. Allora, noi abbiamo letto, tutti noi abbiamo letto sulle pagine dei giornali di cronaca che dei bambini di 6-7 anni si sono tolti la vita influenzati da delle cosiddette challenge, cioè queste sfide, e ovviamente anche l'aumento di ore in cui il bambino naviga determina un aumento esponenziale di questo nel cadere di queste nella rete di queste challenge. In realtà io devo dire che non viene definita impropriamente la parola suicidio. A 6-7 anni non ci si suicida, o è raro che ciò avvenga. In realtà spesso è una sottovalutazione dei pericoli, sottovalutazione del gioco, perché quando un bambino viene adescato a queste challenge, dietro i quali certo non ci sono bambini ma uomini che conoscono bene dei meccanismi della mente umana, il bambino nell'accettare questa sfida accetta un rischio, e che rischio di non poter più tornare indietro. Il bambino soffocato in una cinta stava emulando un gesto senza pensare che quel gesto l'avrebbe potuto portare a suicidarsi. Quindi possiamo definire un suicidio involontario, ma non certo la volontà di suicidarsi. E diverso è un altro aspetto, cioè il fatto che questi bambini accettano queste sfide per una serie di motivi, per una scarsa autostima, per un bisogno anche di affermare se stessi, per una gratificazione, ma anche per una sfida vera e propria con altri compagni. Ma il fatto è questa dispercezione del pericolo, che è il vero rischio che espone loro, come dire, a pericoli che spesso vengono sottovalutati anche dalla stessa famiglia, deve necessariamente mettere in guardia i genitori. Questo perché? Perché noi spesso il telefono, la navigazione è anche uno strumento per noi adulti per lasciare, per stare noi in pace, per stare tranquilli. Ormai il bambino a 7-8 anni può navigare tranquillamente senza controllarlo. In realtà noi dobbiamo educare i bambini sin da piccoli a navigare insieme a noi, a stare insieme, a condividere anche le emozioni e le sensazioni che provengono dalla navigazione, perché soltanto questo non soltanto permette a noi una captazione precoce di un segnale e di un qualcosa che non va, ma anche al bambino stesso nel condividere tutto quello che ci può anche spaventare.
Bene, dottore, io vorrei chiudere con un'ultima domanda che proprio possa essere d'aiuto a tutti i genitori in ascolto. Come possiamo accorgerci che qualcosa non va, sia per un nostro figlio ma anche per un nostro caro?
Spesso quando si cade in una challenge, noi abbiamo visto purtroppo il periodo del Blue Whale, che è un periodo molto particolare su cui noi come Osservatorio Violenza e Suicidio, che siamo presenti su tutto il territorio italiano con una nostra sede in ogni regione proprio per monitorare bene questi fenomeni, e cadere in una challenge significa come dire, vivere una condizione di forte ansia e forte stress. Spesso un bambino piccolo che cade in questa rete tende a isolarsi sempre di più, avere dei bruschi cambiamenti comportamentali, avere delle alterazioni del ciclo sonno-veglia, avere una forte irritabilità, ma soprattutto avere quella apprensione legata persino anche al fatto che il cellulare possa scaricarsi, chiudersi sempre in un ambiente piccolo, spesso la propria camera o spesso là dove non c'è la propria camera in una parte di casa anche al bagno, e vivere da solo tutte queste emozioni che modificano in maniera diacronica il proprio comportamento. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a questi indicatori, e laddove emergano non dobbiamo mai avere un atteggiamento di tipo repressivo, ma di apertura, di dialogo, cioè creare quelle condizioni per cui il bambino possa, fidandosi, farsi aiutare, perché una delle competenze più importanti che noi dobbiamo acquisire è quello di saper chiedere aiuto, un bambino così come anche un genitore.
Bene, ringraziamo il dottor Stefano Callipo, ricordiamo psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, e diamo così l'arrivederci alla prossima puntata.
Era Io parlo alla radio. Io parlo alla radio. Musica, notizie, curiosità. Il collegamento con l'Italia e con il mondo. Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.